Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Inutile quasi oggi dire i temi della giornata economico-finanziaria. È chiaro che parleremo anche e soprattutto della situazione politica e delle ricadute che ha sul fronte economico e finanziario. Come già vi hanno forse raccontato, forse per chi li ha ascoltati, i nostri GR24, l'effetto Cottarelli è durato poco. Questa mattina si era ridotto un po' lo spread, un po' anche la borsa andava benino. Adesso fermo restando che oggi mancano Londra, chiusa per Bank Holiday, e Wall Street, chiusa per il Memorial Day, la differenza con il resto d'Europa resta intorno a 1,5%, fermo restando che è negativa anche Parigi dello 0,50 e Francoforte dello 0,30. Milano però perde l'1,90%, quindi diciamo, l'effetto incertezza politica, scontro istituzionale, vale, se vogliamo dirlo in questo modo, circa 1,5% in borsa e trascina soprattutto le banche, come abbiamo già visto nei giorni scorsi, anche perché lo spread è, dopo un calo in apertura a 190 punti, è torna, e ricordo che Milano in apertura guadagnava l'1,5%, è arrivata poi a guadagnare, le banche erano arrivate a guadagnare il 3% in media, e poi in realtà ha perso l'abbrivio a metà seduta e poi ha azzerato i rialzi, anzi erano già le 10.20 quando ha azzerato i rialzi, alle 10.25 è iniziata a calare la borsa e a risalire lo spread. Ha superato prima i 205 punti base, poi c'è stata una raffica di stop alle banche, Milano perdeva l'1%, eravamo intorno a mezzogiorno, poi è arrivato a 220 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni al 2,59%, dopo che Forza Italia aveva detto che non avrebbe sostenuto comunque un esecutivo guidato da Cottarelli, e poi 230 punti, il massimo dal novembre del 2013, è calato poi quando si è avuta l'ufficializzazione dell'incarico, 220, e poi però è ritornato a 230, insomma, per essere precisi, insomma, si muove tra i 220 e i 230 punti, quindi ai massimi dal novembre del 2013. Nel frattempo Milano era arrivata a perdere anche il 2,5% e sostanzialmente ha azzerato tutti i guadagni da inizio del 2018. L'euro, secondo quanto riportano le agenzie, dopo, per via della debolezza italiana, della crisi istituzionale in Italia, perde un po' sul dollaro, è sceso sotto quota 1,17 a 1,16,29. Allora, qual è, questo è il tema, diciamo, principale dal punto di vista economico finanziario, non che ci sia molta sorpresa. Onestamente, ieri già immaginavamo una reazione positiva all'inizio, poi in peggioramento, ma in peggioramento anche per l'evoluzione della situazione. Allora, qualcuno oggi non commenterò, mi sembra che tutti a livello politico si stiano esercitando nel commentare la decisione del Presidente della Repubblica, quindi non spetta a me commentarla, è ormai entrata nel dibattito politico al 100%. Da questo punto di vista vedo molti messaggi critici col Quirinale, a favore del professor Savona, altri invece che dicono, insomma, Mattarella ha tenuto la barra dritta. È chiaro, insomma, che l'opinione pubblica si spacca in due, così come in due è spaccato in parte anche il corpo elettorale su questo. Vediamo di capire che cosa potrebbe succedere adesso e diciamo che cosa prevedono anche gli analisti e quali sono i ragionamenti che vengono fatti. Infatti ci sono anche delle dichiarazioni di carattere internazionale, Angela Merkel ha detto rispetto per l'Italia, aspettiamo il governo, è un partner importante, io non condanno nessun elettore né in Germania né in Italia, credo che chi ha la responsabilità debba trovare soluzioni, e poi ha elogiato il ruolo del Presidente della Repubblica Mattarella, ha detto collaboriamo con tutti ma ci sono dei principi, anche con Tsipras ci furono dei problemi ma poi trovammo un accordo. E poi il capo dello Stato francese Macron ha elogiato il coraggio e il grande spirito di responsabilità del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, di andamento e tenore completamente opposto il giudizio dei 5 Stelle della Lega, come era comprensibile. Alcuni mi stanno scrivendo: vedete che questo di Mattarella è un assist fondamentale per Lega e 5 Stelle, lo vedremo quando voteremo. Adesso vedremo una dichiarazione di Di Maio poco fa, che detto si potrebbe votare già a settembre, subito dopo l'estate. Le indiscrezioni, poi ne parleremo, che circolano, ipotizzano più un voto a ottobre, che, come ricordava il nostro Dino Pesole, permetterebbe comunque, anche se con poco tempo, di fare la manovra finanziaria, la legge di stabilità, perché andresti in esercizio provvisorio e poi, se il governo venisse formato, riusciresti, diciamo, da metà novembre in poi a approntare anche una legge di stabilità. È difficile, da quello che capiamo, che si voti ad agosto. Non è da escludersi che si voti invece a inizio, cioè una parte che ritiene che si possa votare già all'inizio settembre o metà settembre, a mio avviso così. È più plausibile che si voti a inizio ottobre, anche perché la vedo dura una campagna elettorale, per quanto molto ravvicinata con quell'altra, da svolgersi ad agosto. Detto questo, vedremo anche di capire quelli che sono i ragionamenti che si fanno a livello economico e finanziario. Oggi non è che il mondo finisca, e quindi continua il nostro viaggio nei distretti industriali, oggi è la volta di Piemonte e Liguria. Però sui mercati vorrei farvi ascoltare, prima di partire con le altre notizie in breve, quanto ha detto alla nostra Livia Zancaner Marco Pieri Simoni, che lavora all'asset management di Pictet, sull'atteggiamento degli investitori italiani, ma anche e soprattutto internazionali.
Le ultime novità politiche potevano costituire forse un piccolo motivo di ritorno di interesse sull'Italia, ma in realtà quello che ci aspetta è una campagna elettorale complicata, probabilmente elezioni a breve termine, su una piattaforma che effettivamente potrebbe diventare o di difficile governabilità oppure addirittura di un confronto serio con l'Europa. Per cui l'atteggiamento nei confronti delle attività finanziarie italiane non può che essere un atteggiamento molto cauto.
Cos'è che spaventa di più gli investitori?
Ci sono, io direi, tre fattori. Il primo è chiaramente l'incertezza, secondo il possibile peggioramento della finanza pubblica, e il terzo è il confronto con l'Europa. Confronto con l'Europa che può essere un confronto o costruttivo, ossia la revisione dello spirito di alcune regole, oppure un confronto più distruttivo e molto più virulento, mettendo brutalmente sul tavolo l'uscita dell'Italia dall'euro. Per cui chiaramente l'ordine è incertezza brutta, il peggioramento dei conti pubblici molto brutto, e il terzo è lo scenario terribile, ossia di una completa sofferenza delle attività finanziarie italiane.
Allora, vedo molti messaggi, anche critici, per carità. Qualcuno mi dice: faccia lei, ministro dell'economia. Guardi, la battuta mi viene facile, temo di avere criticato la Germania dal 2010 un po' troppo, mettiamola così, dai. Non certo chiedendo, mai ipotizzato neanche lontanamente, che si potesse iniziare un processo di uscita dall'euro o di euro di serie B. Sapete come la penso, però sulla politica europea a trazione tedesca ne abbiamo dette di tutti i colori, quindi temo che insomma avrei un vulnus anch'io. Però attenzione, qualcuno mi scrive invece: ma allora ce lo dicano che siamo un paese a sovranità limitata. Questo a mio avviso è un tema un po' mal posto. Se un paese firma accordi internazionali, dalla NATO alla WTO, dall'ingresso nell'euro alla partecipazione a pieno titolo all'Europa, è chiaro che sei a sovranità limitata. Come dire, se sei in un gruppo di lavoro, riduci la tua autonomia, se no fai l'autonomo, te ne stai da solo, però non hai rapporti di carattere internazionale. Allora è chiaro che tu hai firmato degli accordi, ma non solo quelli di carattere più internazionale, anche gli accordi europei sull'andamento del deficit, del debito, gli accordi di Maastricht, hai aderito all'euro. È chiaro che hai ridotto la tua sovranità, intanto non stampi più moneta, perché hai ritenuto che in questo modo il mercato unico agevolasse il commercio e mettesse in sicurezza i tuoi risparmi. Giusto o sbagliato che fosse, diciamo, è chiaro che la sovranità non è, cosa vogliamo tornare all'autarchia? Non esiste la sovranità illimitata, forse gli Stati Uniti che stanno comunque rompendo alcuni accordi internazionali possono permettersi di, diciamo, non avere alleati o cambiare gli alleati, ma l'Italia no, vale questo anche per la Spagna, vale per la Grecia, vale per la Francia, vale per la Germania. Il problema è poi il peso specifico che tu hai in Europa e dentro l'Europa, ma quella è trattativa politica, non è elemento di sovranità. Cioè, anche la Germania deve aderire agli accordi che ha firmato, no? Il problema è poi come tu ti giochi il tuo peso politico in Europa. Sì, qualcuno dice è come dire che chi si sposa ha libertà limitata, te credo, ecco, un po' così, c'è un contratto anche qui. Io non so cosa avrebbe fatto Savona, qualcuno me lo sta scrivendo, abbiamo letto insomma le sue opinioni, ma non è, io non sto facendo un giudizio su Savona, sto commentando chi mi dice ma allora ditecelo che siamo a sovranità limitata, quando firmi degli accordi, dei patti, riduci, rinuncia una parte della tua sovranità e autonomia a favore di un accordo che ti dovrebbe portare ben altri vantaggi, quindi dovrebbe essere maggiori vantaggi rispetto al resto. Non ho mai detto che siamo la Grecia. Qualcuno mi dice beh allora la Svizzera, se ho capito adesso pare che andiamo in Italia, la Svizzera. Dunque andiamo sulla prima parte del programma che per respirare anche un attimo riguarda il nostro viaggio iniziato un mese fa nei distretti industriali italiani, quarta puntata. Ricordo che il viaggio lo conducono Anna Marino e Livia Zancanè, da regione a regione, da nord a sud, da est a ovest, per capire come sono cambiati i distretti produttivi italiani che mantengono un valore aggiunto e un fatturato più alto a parità di settore rispetto a aziende che non sono nei distretti, quindi hanno un valore aggiunto più forte. E oggi andiamo in Piemonte e in Liguria, regioni in cui il tessuto industriale ha visto la crisi da vicino e anche peggio rispetto a Lombardia e Veneto, ma nel 2017 le esportazioni dei distretti industriali piemontesi hanno fatto 8,8 miliardi, quindi il 70%, i due terzi del fatturato complessivo. E poi invece la Liguria, dove i territori e quei pochi distretti tradizionali sono ripartiti a fatica, ma anche lì c'è stata un'aggregazione tra imprese e un aiuto dai mercati internazionali, come ci racconta appunto il viaggio di Anna Marino in Piemonte e Liguria, o meglio nei distretti piemontesi e liguri.
Impresa Italia, viaggio nei distretti senza confini.
Due le tappe in cui ci fermiamo oggi, Piemonte e Liguria, storici territori industriali fin dal primo Ottocento e poi protagonisti del triangolo industriale con vertici nelle città di Torino, Milano e Genova, che trainò il decollo economico italiano. Hanno visto la crisi da vicino e pagato alti prezzi, trasformando i confini territoriali dei distretti originali grazie all'export, che in Piemonte ha fatto da locomotiva negli anni passati e ora non si ferma più. Nel 2017 le esportazioni dei distretti industriali del Piemonte sono state pari a 8,8 miliardi, il 68% circa del fatturato complessivo secondo il monitor dei distretti di Intesa San Paolo. E soltanto parlando del vino made in Piemonte, secondo Coldiretti, l'export è cresciuto del 75% in Cina e del 15% in Giappone. Le barriere alzate contro le difficoltà economiche però non hanno evitato la decimazione delle piccole e medie imprese, come racconta il presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli.
La crisi purtroppo ha determinato la scomparsa dal mercato di quasi 1000 piccole e medie imprese in Piemonte, imprese con fatturato tra i 2 e i 50 milioni di euro. Erano certamente le imprese più deboli da un punto di vista commerciale, da un punto di vista finanziario, con un indebitamento elevato, però ugualmente ciò non toglie che si è avuta una vera e propria selezione darwiniana delle nostre imprese piemontesi, con una diminuzione della produzione industriale, vorrei sottolinearlo, del 20-25%, quindi veramente una cosa pesante, colpendo in particolare i settori più ovviamente esposti alla concorrenza internazionale e nel contempo meno a loro volta capaci di andare sui mercati esteri. E ricordo i settori dell'edilizia, quindi lavorazione dei minerali, la metallurgia, la fabbricazione di prodotti in metallo, la cartografica, il tessile. Si è difeso invece meglio il settore alimentare, ad esempio, che è un tipico settore anticiclico, e anche alcuni settori della meccanica molto importanti in Piemonte, in particolare a Torino, penso al settore delle macchine utensili e la meccatronica.
In Piemonte i distretti sarebbero 6, ma alcuni non appaiono, viceversa sono inclusi altri che non rispecchiano una definizione classica di distretto. E i distretti, anche in Piemonte, nel 2015 si sono trasformati in poli, 7 nuovi ambiti nei quali sostenere attività collaborative di ricerca e sviluppo e programmi di sviluppo di cluster regionali.
I cluster o poli di innovazione, noi in Piemonte li chiamiamo poli di innovazione, altri li chiamano cluster, ricordo che il fine loro è la ricerca e l'innovazione, quindi è un tema assolutamente centrale per lo sviluppo delle nostre imprese. È vero che spesso nei poli la presenza di concentrazioni produttive è ancora molte volte limitata, il polo che ha successo potrebbe però evolversi in un vero e proprio distretto. Allora, i 7 poli, diciamo, di innovazione selezionati dalla Regione Piemonte con il bando appunto regionale del 2015 sono: un polo sull'agroalimentare che si chiama AgriFood nel Cuneese, poi un polo delle scienze della vita e salute BiopMed in provincia di Torino, a Colleretto Giacosa, uno della chimica verde e nuovi materiali, quindi chimica sostenibile anche, SeaGreen, a Rivalta Scrivia e di Alessandria a Novara, poi abbiamo un polo dell'energia e tecnologie pulite, Clever, che ha le sedi a Torino e Vercelli. Infine il MESAP sullo Smart Products and Manufacturing a Torino, presso l'Unione Industriale. E infine uno più tradizionale legato al mondo del tessile, Pointex a Biella. O anche il polo ICT, quindi della tecnologia e dell'informazione, presso la Fondazione Torino Wireless a Torino.
Allora parliamo di numeri di questi poli.
I poli di innovazione piemontesi, da un'ultima rilevazione di un paio d'anni fa circa, contano oltre 1000 aderenti, quasi 1200 in realtà, di cui la grandissima parte, più di 850, sono piccole e medie imprese, che sono poi coloro che devono maggiormente usufruire dei benefici di un polo. 133 grandi imprese, 60 organismi di ricerca e 43 altre tipologie di soggetti.
Nel 2017 il Piemonte ha visto la crescita di 9 distretti su 11 monitorati, con la forte spinta dell'oreficeria di Valenza e il contributo significativo della rubinetteria del Valvolame di Cusio Valsesia, dei dolci di Albe Cuneo, dei vini di Langhe, Roero e Monferrato e del tessile di Biella. Crescita importante quella del tessile di Biella, più 7,6%, che nel 2017 ha raggiunto il proprio massimo storico di export, pari a 1.373 milioni di euro, grazie a una trasformazione che è costata molto sforzo ma che ha dato risultati oltre le aspettative, come racconta Carlo Piacenza, imprenditore e amministratore delegato dell'omonima azienda Piacenza Cashmere, ufficialmente Fratelli Piacenza S.p.A., storico marchio biellese del tessile abbigliamento.
L'impatto della crisi è stato violento a partire dal 2008, 2009, 2010, è stato talmente violento che noi dalla pre-crisi a quei numeri lì avevamo perso circa il 40% in termini proprio di fatturato. Veramente è stato un momento molto difficile, lungo, e che però non ci ha fatto arrendere, e da lì abbiamo cambiato, guardi, pelle come un serpente, molta più ricerca, siamo buttati molto più sull'innovazione, sempre con un profilo di altissima qualità. Oggi, 2017, finalmente abbiamo raggiunto i livelli pre-crisi e il grande premio ce lo stiamo trovando sul 2018, dove abbiamo un più 30% in termini di fatturato, qualcosa meno in termini di crescita globale.
E l'esportazione, i mercati esteri hanno salvato il mercato interno?
Ci ha salvato sicuramente tutto l'estero, tra diretto e indiretto solo l'80% di esportazione.
La filiera a cui appartiene, come è cambiata dopo la crisi? Si è allargata, diciamo, ha superato i confini della regione?
Purtroppo la filiera si è un pochino ristretta, nel senso che si è un po' perso i piccolini, perché sfiancati da questa lunga crisi, spesso e volentieri i figli di questi imprenditori non hanno più voluto, magari anche già per volere del padre, proseguire nell'attività, e questo può essere un problema, cioè sarebbe un vero peccato rompere la biodiversità del prodotto della filiera all'interno del nostro ecosistema tessile.
anno straordinario, il 2017, anche per l'export del distretto Orafo di Valenza, con un balzo del 33,8%, con un aumento di 524 milioni di euro. Il distretto, le cui esportazioni hanno raggiunto il massimo storico di 2 miliardi e 73 milioni di euro, è divenuto il distretto Orafo italiano con il maggior valore esportato, nonostante la crisi, come spiega Francesco Barberis, imprenditore e amministratore delegato della Carlo Barberis, presidente del gruppo aziende Orafe Valenzane di Confindustria Alessandria.
La crisi che c'è stata e che ha colpito anche il mondo del luce, quindi il distretto di Valenza, ha impattato molto all'inizio sui nostri bilanci e sui bilanci del distretto. Con poi l'apertura di nuovi mercati, primis Russia ma anche Far East, le aziende, investendo molto e muovendosi altrettanto, sono riusciti a raggiungere questi mercati e a performare su questi, quindi c'è addirittura un 30% sulle esportazioni in più rispetto al 2016, alla fine del 2017. Il nostro distretto, per dare un'idea, esporta quasi 2 miliardi di euro, quindi è una voce credo importantissima per l'export nazionale. Noi esportiamo circa il 95% della nostra produzione e quindi ci sono anni più o meno buoni.
E ora ci spostiamo in Liguria, dove dopo la crisi molti territori sono ripartiti a fatica, ma grazie all'export e ad aggregazioni tra imprese ormai sono in moto. Non solo poli e distretti tradizionali, ci sono anche nuove filiere, come spiega il presidente di Confindustria Liguria, Giuseppe Zampini.
La Liguria, il suo complesso, è caratterizzata l'85-87% per la presenza di piccole e medie imprese. È stretto fra monte e mare, ma è stretto anche fra tecnologia, alta tecnologia e prodotti merceologici convenzionali. Se lei guarda a Ponente, merceologia dei fiori, la vendita di questi prodotti più floreali, agricoli, polio, il centro, Genova, cominciando con Savona, rappresentato più da caratterizzazione tecnologia matura o alta tecnologia, la Spezia, la parte la cantieristica, assieme a Genova. La Liguria è entrata in crisi successivamente alle altre regioni nazionali, è stata successiva proprio per la presenza della parte rimanente grandi imprese, come quella che in qualche modo ancora rappresento, che ha trascinato le altre imprese. Ha fatto più fatica, sta facendo un po' più fatica a uscire, ma ha anticipato un trend di internazionalizzazione, in particolare collegato alle piccole medie imprese ad alta tecnologia.
Come è cambiato allora il territorio da prima della crisi a adesso che sta cercando di risalire la Liguria?
Parlando di distretti, ha solo due, formalmente due distretti, uno quello dei sistemi intelligenti integrati, esistente da circa 15 anni, siamo precursori in questo tipo e sono costituito dal consorzio SIIT, e quello ligure della tecnologie marine della Spezia, che è gestito da un consorzio DLTM. Quello che con la crisi si sta affermando si potrebbero chiamare più filiere, cioè attorno ad alcune filoni tecnologici, alcune imprese di rilievo sul territorio di grandi dimensioni o maggiori dimensioni, se la Ficcantieri, se vede appunto la Salda Energia, si stanno riaggregando questi distretti per quanto riguarda ad esempio le tecnologie marine, si sta sviluppando un'impiantistica industriale ed energetica, si stanno sviluppando i sistemi intelligenti integrati, in particolare collegandoli alla digitalizzazione. Sta prendendo piede anche una filiera nel settore biomedicale. Quello che emerge dopo la crisi è un riassetto in termini industriali di aggregazione attorno a, mi spiace più termine, filiere che non distretti, in particolare con tendenza all'internazionalizzazione.
Questo riassetto e questa nuova ramificazione ha dato dei risultati, quali?
Sì, perché dopo due anni di stop and go, parliamo degli anni 2016, che sembrava di poter ripartire il primo semestre, poi ci siamo rallentati, poi siamo ripartiti nell'ultimo semestre del 2017, e le previsioni del semestre, primo semestre 2018, ci vede un andamento più continuo e più solido. Comincia a soffiare il vento, ma penso che sia, tante volte far partire le cose non ci vuole molto, ma ci vuole i vettori, e tutti i vettori siano indirizzati nella stessa direzione.
Ed ecco un esempio di integrazione tra piccole e grandi imprese ed università al di là dei confini del territorio. Movendo Technology è una medical company appena nata, specializzata in robotica riabilitativa, già in uso in diversi ospedali in Italia. Ce la racconta uno dei soci fondatori, il CEO Simone Ungaro.
Più che un distretto, c'è un cluster di tecnologie, di centri di ricerca che fanno parte del network internazionale dell'IT. L'idea è nata dalla robotica umanoide, come i ricercatori si sono ispirati alla biomeccanica dell'uomo per fare robot, così a quel punto dai robot siamo ritornati sull'uomo attraverso un robot che abbiamo generato, Unova, nel campo della riabilitazione.
Il cluster collabora al vostro anche con istituzioni quali?
Ci sono istituzioni a livello nazionale, qui a Genova lavoriamo per esempio con il Galliera, direttamente coinvolto nella parte ortopedica, nella parte geriatrica, e poi abbiamo tutta una serie di centri in Germania, negli Stati Uniti e sparsi per l'Italia.
Questa esperienza è stata preceduta anche da molte start-up dell'Istituto Italiano di Tecnologia, 20 progetti, 60 posti di lavoro creati, 13,5 milioni di euro di fundraising. Questo genera occupazione in un territorio che ne ha bisogno, è così?
Assolutamente sì, la Liguria ha delle grandi prospettive, potrebbe diventare un hub dove si incontrano realtà come l'IT, come l'università e altre start-up che adesso stanno nascendo come la nostra, per realizzare un punto di riferimento nazionale. Non solo, io lavoro nel campo della salute, ma ci sono altre prospettive in tanti altri ambiti. Il triangolo tra Genova, Milano e Torino sarebbe determinante, perché si verrebbe a creare una vasta area metropolitana che avrebbe un impatto economico, sociale e su ogni punto di vista.
Da sottolineare infine che anche in Valle d'Aosta i prodotti in metallo, come gli acciai speciali di Cogne, hanno mantenuto il primato all'estero, e tra prodotti alimentari e autoveicoli nel 2017 è salito del 24% l'export, che si conferma la locomotiva di tutto il Nord-Ovest.
Allora, grazie ad Anna Marino per questa puntata del nostro viaggio nei distretti industriali Piemonte, appunto, Val d'Aosta e Liguria. Qualcuno mi dice: ma non potevate parlare della cronaca, dell'attualità? Ne parliamo tutto il resto dell'ora, il mondo non finisce con la scelta del governo. Qualcun altro mi dice: ma la sua metafora del matrimonio, è vero che si perde una libertà in un matrimonio, quindi l'esempio di quando tu firmi i trattati perdi un po' di sovranità, però anche per questo si può divorziare. Certo, usiamo l'esempio del matrimonio, si può divorziare, ma come si sa il divorzio poi ha anche un costo. Basta non raccontare che i divorzi non abbiano costi, hanno costi, e come se li hanno. E quindi quello a cui noi assistiamo è anche il costo che i mercati attribuiscono a una posizione più critica dell'Italia. Fermo restando che nessuno ha mai chiesto l'uscita dall'euro, ho capito benissimo, sto rispondendo un po' di messaggi. Io non entro nel profilo nel dibattito, dico solo, ecco, a chi mi chiede: ma secondo lei l'età di Savona? Ecco, sull'età di Savona sì, insomma, obiettivamente per fare ministro dell'economia forse devi avere anche una resistenza un po' più forte, ma non è questo il motivo per cui ci si è incagliati su Savona. Lo sappiamo tutti, lo sanno anche i bambini, lo sanno anche i sassi, però è una cosa che mi sento di dire, che forse l'età non era delle più azzeccate per quello che è l'impegno poi di un ministro all'economia. Ripeto, fermo restando che l'età non ha molto contato nel giudizio finale. Allora, andiamo sul meteo e la pubblicità, poi la borsa, chiusura sui minimi di Piazza Affari, meno 2,1%, un punto e mezzo di calo in più rispetto a Parigi, che chiude con un meno 0,6%, e Francoforte meno 0,6%. Oggi chiusa invece sia l'America che Londra per festività. Tra i titoli poi li commenteremo, sono soprattutto i bancari a perdere: Fineco Bank meno 7,20, Banca Generali meno 6,70, Banco BPM meno 6,60, Mediobanca meno 6, B per meno 5,80, Ubibanca meno 5,40%. Devo dire che sì, il dato a questo punto, Milano con il calo di oggi ha azzerato tutti i guadagni da inizio anno. Comunque ne parliamo dopo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
State ascoltando un programma offerto da
Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità.
Focus Economia.
Di nuovo in diretta vedo di nuovo i messaggi al 349-238-6666, spaccarsi in due tra chi dice Mattarella ha difeso la Costituzione e le prerogative del Presidente della Repubblica stabilite dalla Costituzione, non si può amare la Costituzione solo quando c'è il referendum e votare contro Renzi. Altri mi dicono invece, sì, ho capito gli accordi, la sovranità limitata perché abbiamo firmato accordi internazionali, però poi la sovranità politica appartiene al popolo che ha il corpo elettorale. Certo, è chiaro, guardate, secondo me l'esempio più calzante resta quello di prima del divorzio, cioè è chiaro che a fronte di una decisione elettorale tu puoi rompere qualunque trattato, guardate la Gran Bretagna con la Brexit, non puoi immaginare che questo non abbia un costo. E quindi quello che io non accetto è dire, ecco, vedi, i mercati ci condizionano. No, vuol dire, era immaginabile che a fronte di determinato orientamento politico vi fosse una reazione negativa dei mercati. Bene, cioè non puoi pretendere che se accenni a una separazione o vai a ventilare un'eventuale separazione, tua moglie, usando l'esempio di marito e moglie, poi sia contenta e ti tratti bene, no? Cioè adesso tutto possiamo immaginare, non voglio entrare nel merito se è giusto o no immaginarlo, ma sicuramente non possiamo immaginarci che da fuori avrebbero detto vabbè, andiamo avanti così, che lo spread non si sarebbe mosso e i mercati avrebbero reagito bene. Non è la dittatura dei mercati in questo caso, è la reazione naturale dei mercati, o facciamo finta che non esistano e li neutralizziamo. Dopodiché uno vuole andare avanti, va avanti, usando l'esempio di prima può continuare ad andare avanti, però non può sorprendersi di reazioni di certo tipo, almeno questo no. E uno può anche ignorare la reazione dei mercati, mi scrive qualche ascoltatore, va bene, può anche farlo, non può sorprendersi, non so se è chiara la distinzione, puoi ignorare, andare dritto, per carità, ma non ti puoi sorprendere che tutti che si scateni una tensione così forte sull'Italia. Stefania Arcudi, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a voi.
Londra chiusa per Bank Holiday, Wall Street chiusa per Memorial Day, Milano la peggiore, ha aperto in positivo, abbiamo raccontato la mattinata, è arrivata a guadagnare l'1%, un po' più dell'1%, poi ha ritracciato, come Berlusconi ha detto che non avrebbe votato Cottarelli, lo spread è ripartito, lo spread è a 220, tra 220 e 230, penalizzati come sempre in questo caso tutti i bancari.
Sì, infatti le banche hanno registrato la performance nettamente peggiore sul FTSE MIB, arrivando a perdere anche il 7% nel corso della giornata, sono entrate e uscite da aste di volatilità per eccesso di ribasso. Sono appunto penalizzate dall'incertezza politica, secondo gli osservatori non sono tanto i nomi delle persone che andranno a comporre il nuovo governo, quanto proprio la poca chiarezza su temi cruciali come appunto l'appartenenza all'eurozona, le tasse eccetera, la politica fiscale. Quindi non stupisce che, come già la settimana scorsa, siano stati i titoli più penalizzati.
Vedo che l'esempio della separazione, dei divorzi, dei matrimoni continua a piacere. Qualcuno mi scrive, beh, vedo però che però almeno nei matrimoni rinuncia un po' di libertà e di sovranità, per usare la metafora, ma c'è un sostegno reciproco che è mancato invece in Europa. Ritengo l'esempio assolutamente corretto. Dopodiché, se vogliamo andare avanti con l'esempio, un conto è ridiscutere un matrimonio, quindi la perdita di libertà o sovranità nel caso di uno Stato, e chiedere maggiore equità, maggiore reciprocità, un diverso andazzo, cosa che da anni chiediamo a Bruxelles, all'Europa, a trazione tedesca. Altra cosa, che è una scelta, per carità, è dire no, io qua altrimenti vado a separarmi se le cose non cambiano, ed è chiaro che lì inasprisci i rapporti, ti devi aspettare anche delle reazioni. Però sono d'accordo che nei matrimoni ci si sostenga a vicenda, invece in questo matrimonio europeo spesso l'Italia si è sentita a torto ragione, insomma in alcuni casi mi avviso anche ad assoluta ragione, l'Italia è una parte dell'area euro trattata appunto come parte di serie B, e le politiche erano sempre decise, guardate il bail-in, guardate tutte le politiche sul modo di contabilizzare i debiti bancari, sempre contro il modo di fare banca in Italia, quindi prestiti alle imprese e mai penalizzanti per i derivati, e potremmo andare avanti con la Germania che ha il surplus commerciale che ha e quant'altro. Tutto vero, non ti puoi sorprendere però se l'altro partner, a fronte di una minaccia di eventuale separazione, reagisce in un certo modo. Comunque, restiamo sui mercati finanziari, dicevo delle variazioni percentuali delle banche, però non ci sono solo le banche oggi a tenere banco, c'è anche il calo del greggio che ha penalizzato gli energetici.
Sì, il petrolio è arrivato a perdere il WTI il 2%, il Brent l'1,5% sulla possibilità che Russia e i paesi OPEC aumentino la produzione, rivedendo gli accordi di Vienna. Questo appunto ha fatto calare i prezzi del greggio e con essi i titoli del comparto energetico. A Milano e ha perso più del 2%, Saipem addirittura quasi il 5%. Sempre nel comparto energetico hanno tenuto un po' meglio le utility, che insomma sono considerate dagli investitori quasi un'alternativa al reddito fisso per via delle ricche cedole, quindi insomma oggi hanno resistito un po' meglio con cali attorno all'1-1,5%.
Ancora tra i settori e i titoli, scusatemi, si sono salvati oggi soprattutto Moncler più 0,56%, Uniposai più 0,50%, Ferrari 0,5%. Moncler, Ferrari, un po' di lusso come rifugio?
Sì, esattamente. Il comparto del lusso è in genere considerato più resistente alla congiuntura, specie rispetto ad altri comparti considerati più difensivi, appunto per non parlare poi del comparto finanziario. È arrivato aiuto anche dal fatto che il dollaro ha riguadagnato un po' di forza, insomma, e l'euro di pari passo è calato. Su Moncler in particolare prosegue, diciamo, il trend positivo che già si è visto nelle scorse settimane. Già dopo la trimestrale, con i conti positivi, i ricavi erano saliti, il titolo si era già portato a massimi storici, per cui diciamo continua a beneficiare di questa tendenza positiva.
Allora, tra i migliori e peggiori in assoluto invece do Risanamento meno 10,20, Banca Ifis meno 9,20, Beghelli meno 8,90, Eurotech meno 8,80%, fronte opposto Invest più 14,10 e Intel più 4,15%, poco altro, Borgosesia più 2,5%. Grazie anche a Stefania Arcuri di Radio Cori, Sole 24 Ore. Vedo che continuano a scrivermi sull'esempio fatto, appunto la metafora sul matrimonio. Qualcuno mi dice sì, però qui è come se il marito squattrinato che minacciasse la moglie di separazione perché non gli ha presto i soldi e pretendesse anche di dettare le condizioni. Se ben capisco, il marito squattrinato saremmo noi, la moglie che presta i soldi la Germania. Io sì, per carità, il debito per noi è un'autolimitazione di sovranità. Quando tu hai un debito si autolimita la tua sovranità anche nei confronti della banca, però il marito, per quanto squattrinato, comunque deve pagare i debiti, può anche chiedere alla moglie una partecipazione se sono veramente una coppia, una famiglia. Quello non è avvenuto, mi riferisco agli Eurobond, mi riferisco allo scorporo tra investimenti e spesa, mi riferisco anche a un'unione bancaria vera, non fatta solo di bail-in, mi riferisco all'avanzo commerciale della Germania. Cioè, allora, usando l'esempio, ho capito, io sto pagando i miei debiti, ma se la moglie è ricca e continua a accumulare ricchezza e non vuole condividere mai una spesa, o al massimo le vuole condividere al 50%, è chiaro che si crea anche un problema di condivisione, se vogliamo tenere assieme sta casa e sta famiglia. Se no, può anche dire la moglie che o si sta ai suoi diktat oppure la casa salta. Per cui attenzione, la situazione è un po' più complicata, però apprezzo l'esempio. Traffico.
Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it.
Vi presenta Focus Economia.
Andiamo sul GR, poi avremo una lunga pagina, ascolteremo sia la dichiarazione di Cottarelli di oggi che quello che ci disse due settimane fa commentando il programma, soprattutto della Lega e 5 Stelle, la parte di maggiore attualità. Stanno circolando vari, nomi sul governo e sulla possibile lista dei ministri, io aspetterei. Dunque, vedo moltissimi messaggi da questo punto di vista. Sì, per carità. Guardate, io ho detto una cosa molto semplice, a mio avviso, al di là dell'età di Savona. Ho detto semplicemente che si può dire tutto, ritenere che sia sbagliata l'operazione. Siamo in una democrazia. Quello che, a mio avviso, è ipocrita dire: ah, i mercati reagiscono male per condizionarci. Era noto che di fronte a un'ipotesi di, diciamo, anche di ventilare un'uscita, un referendum sull'euro, i mercati avrebbero reagito malissimo. Punto. Questo non si può, appunto, non ci si può sorprendere o evocare la, diciamo, il condizionamento esterno dei mercati, ma lo sapevamo benissimo. Vuol dire che uno può anche continuare a dire chi se ne frega dei mercati, basta non sorprendersi. Andiamo sul GR24 per la lunga pagina tra economia e politica. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Sono Enrico Ruggeri, settimana direi regale al Falco il Gabbiano. Cominciamo proprio con una regina della quale vi raccontiamo cose che forse non sapete, Elisabetta II d'Inghilterra. E poi l'uomo per il quale il fallimento poteva significare la morte, Harry Houdini, il più grande mago che sia mai esistito. E voliamo sulle ali di carta per raccontare Re Lear, la tragedia e la follia di un padre. La leggenda di Manfred von Richthofen, conosciuto come il Barone Rosso. E restiamo in volo per il cielo sopra i mondiali, raccontiamo Francia 98. Tutti i giorni alle 15 il Falco il Gabbiano su Radio 24. Vi aspetto.
State ascoltando un programma offerto da
Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità.
Focus Economia.
Ho accettato l'incarico di formare un governo come mi è stato richiesto dal Presidente della Repubblica. Ovviamente sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta. Il Presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni. Conto di presentare in tempi molto stretti, la lista dei ministri al Presidente della Repubblica. Mi presenterò quindi al Parlamento con un programma che, in caso di fiducia, includa l'approvazione della legge di bilancio per il 2019. Dopodiché il Parlamento verrebbe sciolto con elezioni a inizio 2019. In assenza di fiducia, il Governo si dimetterebbe immediatamente e il suo principale compito sarebbe la gestione dell'ordinaria amministrazione e di accompagnare il Paese a elezioni dopo il mese di agosto. Vorrei sottolineare che il Governo manterrebbe in questo caso una neutralità completa rispetto al dibattito elettorale. Mi impegno a non candidarmi per le prossime elezioni e chiederò un simile impegno a tutti i membri del Governo. Lasciatemi aggiungere alcune parole da economista. Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, sapete bene che lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è ancora in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo e vi posso assicurare nel modo più assoluto che un governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti pubblici. Ultima considerazione riguarda i rapporti con l'Europa. Un dialogo con l'Europa in difesa dei nostri interessi è essenziale e possiamo fare meglio che in passato, ma deve essere un dialogo costruttivo nel pieno riconoscimento che, come Paese fondatore dell'Unione Europea, il nostro ruolo nell'Unione resta essenziale, come resta essenziale la nostra continua partecipazione all'area dell'euro. Grazie.
Così Carlo Cottarelli, per chi se lo fosse perso dopo aver ricevuto il mandato e averlo accettato con riserva da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, i passaggi, è tutto qua il suo intervento. Però è chiaro, insomma, visto che poi è arrivato il no della Lega, il no dei 5 Stelle che era scontato, ma anche il no di Forza Italia, a mio avviso, alla luce di quanto ha detto questa mattina, si va a elezioni, a mio avviso, si va a elezioni dopo l'estate. Adesso si cerca di capire se addirittura, come dice Di Maio, già ad agosto, oppure più probabilmente a settembre, o ancora più probabilmente a ottobre. Prima di ascoltare, vorrei intervenire su questo con il nostro ospite, mi riferisco a Alina Palmerini, però ancora due passaggi. Uno riguarda quello del presidente Confindustria Boccia, che al microfono della nostra Anna Marino, dopo aver detto l'auspicio che si faccia un governo che metta al centro il lavoro, vediamo come rispondono i partiti e il Parlamento, mi auguro che Cottarelli riesca a farlo. Poi Boccia, una domanda esplicita della nostra Anna Marino, ma insomma, l'uscita dall'euro, ha detto, sarebbe una cosa assurda e inconcepibile, sarebbe la fine dell'Italia in termini economici, non scherziamo su queste cose.
Serve avere chiaro che abbiamo bisogno di un governo che abbiamo già chiarito nella nostra assemblea qual è il nostro punto di vista, a vocazione europeista, che non significa non affrontare le grandi riforme di cui l'Europa ha bisogno, e serve un governo che abbia una grande attenzione al lavoro e all'occupazione. Abbiamo un momento delicato nella vita del Paese, non dobbiamo fare errore, dobbiamo anche moderare i termini. L'appello alla politica è moderare i termini, elevare il confronto serrato tra di loro, ma cerchiamo, come dire, di non andare oltre, perché è una fase delicatissima e uno spread che aumenta per errori che potremmo fare come Paese dal punto di vista tattico di politica economica lo pagherebbero le imprese e le famiglie italiane, e in questo momento nessuno se lo può permettere. In questo momento il Paese ha bisogno, a nostro avviso, di soluzioni, non di conflitto tra istituzioni. Il conflitto tra istituzioni non porta mai del bene al Paese. Non entriamo nel merito delle scelte del Presidente della Repubblica, che sta svolgendo egregiamente il suo ruolo nella logica istituzionale. Non vogliamo, come dire, aprire fronti per essere di parte dall'una e dall'altra. Noi non siamo né partisan né bipartisan, siamo no partisan, rispondiamo a Confindustria e esprimiamo un pensiero dal punto di vista di autonomia della nostra confederazione.
Qual è la prima urgenza per le imprese, diciamo, e il rischio di elezioni subito?
Ma la prima urgenza è quella di una dotazione infrastrutturale all'altezza del Paese, di affrontare la questione temporale, i tempi della giustizia penale e civile, di rimettere la questione giovanile al centro delle attenzioni del Paese, oltre che le pensioni, e ripartire dalla formazione dei lavoratori dentro e fuori le fabbriche, partendo da una flat tax per i lavoratori italiani, che è appunto la riduzione del cuneo fiscale.
Ma la prossima campagna elettorale, secondo lei, sarà sì euro o no euro?
Questa è una cosa assurda e inconcepibile, questa non è una questione di responsabilità della rappresentanza politica, sarebbe la fine dell'Italia in termini economici, non scherziamo su queste cose.
Così appunto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia al microfono della nostra Anna Marino, e ai nostri microfoni questa mattina però è intervenuto anche Matteo Salvini, dopo aver detto Cottarelli chi è, insomma, la domanda, l'approccio era abbastanza critico, ha parlato della revisione del nostro modo di stare in Europa, appunto con Luca Telese e Oscar Giannini.
Non c'ho il pallino dell'Unione Europea e dell'Europa. È chiaro ed evidente, ma lo sa Oscar, ma lo sapeva il professor Savona, il professor Conte, il professor Sapelli, tutti coloro che abbiamo coinvolto in questa bellissima, peraltro, avventura, a prescindere da come sia finita, che i margini per fare la metà di quello che ci proponiamo di fare, riforma fiscale, riforma del lavoro, riforma delle pensioni, passano attraverso una ricontrattazione del nostro modo di stare in Europa. Non dico attraverso l'uscita e le testate, ma attraverso una revisione dei vincoli di bilancio, del sistema bancario, delle politiche agricole, della direttiva Bolkestein, delle normative sull'immigrazione. Se non si riesce a ricontrattare con l'Unione Europea, e i margini ci sono, perché questo modo di stare nell'Unione Europea ormai va stretto a tutti, tranne che ai tedeschi. È chiaro ed evidente che va stretto a tutti e bisogna cambiare alcune regole, altrimenti l'Europa salta. E quindi è chiaro che se ci togli l'architrave attraverso il quale passa questo tentativo di stare in Europa in maniera più dignitosa, e chi più del professor Savona?
Oh, Allora, questo l'abbiamo fatto sentire, visto che alcuni ascoltatori me lo chiedevano. Questa è la definizione di Salvini, un con nessuno dice usciamo, ma rinegoziamo molte cose. E al di là della reazione dei mercati, Lina Palmerini del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera.
Notista
buonasera.
Politica del Sole 24 Ore. La prima domanda che tutti mi stanno facendo, che forse però non è neanche quella più interessante in assoluto, è quando si vota?
Guarda, questo l'ha detto anche il premier incaricato Cottarelli, dipenderà molto dalle forze politiche, dai gruppi parlamentari, perché è naturale che Cottarelli, quando si presenterà in Parlamento e non avrà la fiducia, come sembra dalle prime dichiarazioni, naturalmente ci sono subito il capo dello Stato dovrebbe sciogliere subito le Camere. A quel punto però, visti i tempi, siamo a giugno, la prima data utile cade nel pieno di agosto, quindi si dovrà trovare un modo, anche i gruppi parlamentari sono investiti di questa scelta, eventualmente per rinviare questa data del voto, quindi questo passerà attraverso una trattativa che ci sarà con i gruppi parlamentari. Altrimenti, come ha detto Cottarelli, se invece decidessero di dare una fiducia anche tecnica, si voterebbe a febbraio.
Mi sembra però linea mi sembra da escludersi questa seconda possibilità, viste le dichiarazioni di Salvini, di 5 Stelle, ma anche di Forza Italia.
Sì, certo, è sicuramente quella meno probabile, però ti dico, guardando il calendario, se c'è una sfiducia subito, c'è anche uno scioglimento delle Camere subito, con una data che mi pare incompatibile anche con gli italiani, che normalmente nel pieno di agosto non sono in città.
Da lì nasce l'ipotesi che possa essere più settembre o inizio ottobre?
Sì.
Perché questo, oltre che gli italiani, ci mancherebbe,
però
non permetterebbe
decidere
neanche la campagna elettorale, è difficile fare una campagna elettorale ad agosto, prego.
Non solo Sebastiano, non solo una campagna elettorale, ma anche una cosa complessa come fare le liste, che è una cosa diciamo complessa, e non solo dal punto di vista burocratico, ma anche dal punto di vista delle trattative interne ai partiti. E poi anche chiediamoci anche come si andrà al prossimo voto, con quali alleanze. Mi pare che i 5 Stelle vogliano molto fare un'alleanza con la Lega, mi pare invece che Salvini continui a immaginarsi dentro il centrodestra, visto che ha detto a Berlusconi se voti il governo Cottarelli io
non c'è più il centrodestra,
certo. Non c'è più il centrodestra, quindi anche questa è una domanda che dovrà essere chiarita.
Allora, dopo il traffico vorrei chiederti ancora un paio di cose, a partire da quello che può fare il Parlamento in queste prossime settimane. Ho visto ipotesi e proposte tra 5 Stelle e Lega di dire andiamo avanti a fare le riforme con le commissioni parlamentari, e poi sullo sfondo l'ipotesi che riescano a riformare, non ho ben capito come, la legge elettorale. La risposta dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
E 21 minuti, dunque Lina Palmerini, c'è un'ipotesi, come avanzavano i 5 Stelle oggi, che le commissioni parlamentari possono produrre qualcosa nel frattempo, anche andare avanti col contratto di programma e addirittura arrivare a una riforma della legge elettorale?
Non lo dicevano soltanto loro, ma anche Matteo Salvini ha evocato una riforma della legge elettorale. Il punto è come farlo e soprattutto se c'è un accordo per farlo. E qui ritorno anche alla domanda di prima, quali sono le alleanze con le quali si va al voto, perché è chiaro che se c'è anche un'alleanza chiara, è più facile anche fare modulare diciamo un ritocco, una revisione della legge elettorale, per esempio, come diceva Salvini, chi prende un voto in più, il famoso premio di maggioranza. Il problema è anche come far funzionare il Parlamento mentre si è sfiduciato un governo e quindi c'è un governo diciamo così delegittimato in campo, quindi queste sono tutte domande alle quali adesso non c'è una risposta. La risposta la devono trovare i gruppi parlamentari in Parlamento, costituendo le commissioni. Insomma, sono tutti passaggi su cui c'è ancora molta incertezza.
Allora, veniamo, vedo molti messaggi su Salvini. Lei gode per Cottarelli? No, allora, Cottarelli è stato il nostro ospite anche 10 giorni fa, lo ritengo una bravissima persona. Adesso godo per altre cose, non per Cottarelli, onestamente. Però, detto questo, se Cottarelli ricevesse un appoggio parlamentare, personalmente ritengo che sia l'unico che ha scritto una spending review seria, e ne abbiamo parlato decine di volte in questo programma, ben prima che venisse ventilata l'ipotesi anche vagamente di Cottarelli Presidente del Consiglio. Ne abbiamo parlato anche criticando la poca spending review fatta da chi ha preso il posto di Cottarelli, Gutgeld, il nostro ospite molte volte, ed era governo Renzi in corso, quindi per mettere i puntini sulle i. No, il problema non è se a me piace o no Cottarelli, che penso essere una persona molto esperta, il problema è se ha o no una maggioranza parlamentare. Non dirò nulla su Salvini, ognuno la può pensare come vuole. C'è chi mi dice critica Mattarella, c'è chi dice Salvini ha voluto rompere a tutti i costi, bastava prendere un altro nome, Giorgetti o quant'altro. L'abbiamo letto le ricostruzioni sui giornali e voglio dire, tutti quanti abbiamo visto le diverse ipotesi. Però vorrei capire un'ultima cosa con Lina Palmerini, e questo è un tema molto delicato, lo scrivono molti ascoltatori. Ma se, mettiamo che si voti a settembre e non si riesca a riformare la legge elettorale, o comunque dovesse riemergere, diciamo, una netta maggioranza per i due partiti, Lega e 5 Stelle, questo rischierebbe di complicare la posizione del Quirinale? Perché poi non sfugge a nessuno che Mattarella, secondo appunto quanto riferisce Quirinale, applicando correttamente tutto il dettato costituzionale, ma è chiaro che è arrivato a un punto che non voleva, cioè di esporsi anche, tra virgolette, in quella che sarà la campagna elettorale. Lina?
Allora, ricostruiamo la cosa. Difficoltà perché? Se i due partiti avranno la maggioranza, si presenteranno dal Quirinale con un programma che è costituzionale e con dei nomi che non alludono a, diciamo, violare la Costituzione, perché il punto su Savona, lo ripeto, l'ha spiegato bene il Presidente della Repubblica ieri sera, è un ministro dell'Economia, un candidato a ricoprire comunque quel ruolo nominato dai partiti, che ha teorizzato la possibile uscita dall'euro. Ecco, questo è il punto. Naturalmente, se loro dovessero vincere anche sulla base di una campagna elettorale chiara contro l'euro, beh, a quel punto ci sarebbe il voto degli italiani, un'espressione chiara degli italiani. Il 4 marzo non è stato così. Questo è l'altro tema che Mattarella ha messo sul tavolo. Lui ha detto: il 4 marzo non c'è stato un referendum anti-euro, quindi il nome di Savona stride anche con quel risultato elettorale. Volete una posizione più netta contro l'euro? Benissimo, ditelo agli elettori, affidate agli elettori la scelta. Se gli elettori ai due partiti daranno la maggioranza, lui non avrà difficoltà a darla, così come non ha avuto difficoltà ad aspettare tutto questo tempo che loro scrivessero il contratto di programma, lo sottoponessero alle loro basi elettorali, prendessero altro tempo per trovare il professor Conte come premier, poi è uscito fuori il nome di Savona. Quindi, diciamo, non c'è stato un intralcio di Mattarella in questa fase abbastanza lunga. L'intralcio c'è stato appunto su un nome che evocava una strategia molto precisa, cioè da quando la nostra collocazione in Europa è stata costituzionalizzata attraverso gli articoli 81, quello che prevede vincoli di bilancio, e l'articolo 117 che ha messo in Costituzione i trattati europei, ecco, quello stride con la Costituzione, tant'è vero che oggi 5 Stelle mi pare facciano abbastanza marcia indietro sull'impeachment.
Dell'impeachment mi sembrava, adesso io non sono un costituzionalista, ma ricordo, perché ero già giornalista, l'impeachment che tentò il PDS su Cossiga. È difficilissimo, leggetevi la Costituzione. Comunque, al di là dell'impeachment, che appunto anche a me sembra che si stia ritracciando, molti mi scrivono: ma guarda che Savona non voleva uscire dall'euro, nel programma dell'accordo di governo non c'era uscita dall'euro, oddio, nella bozza iniziale si paventava. Adesso non facciamo i finti tonti, però nella bozza iniziale c'era scritto anche a costo di arrivare all'uscita dall'euro. Adesso lo possiamo chiamare Pino, Pluto, Paperino, ma sempre quello era l'oggetto. Dopodiché ho capito il ragionamento tuo, Lina, Vi rilevo quello che in finanza si chiama moral hazard, cioè tu hai detto bene, adesso le prossime elezioni saranno a questo punto anche, avranno anche la caratteristica di un referendum, non di un referendum vero e proprio, ma di un giudizio sull'euro o no. Questo in finanza si chiama azzardo morale, cioè se ti va bene, bene, se ti va male però, cavolo, stai chiamando il corpo elettorale in maniera ancora più esplicita a esprimersi su Euro Europa, che come tu ricordavi non era stato questo l'oggetto, diciamo, il 4 marzo, per cui insomma su questo qualche preoccupazione in più c'è, e immagino che neanche la Presidenza della Repubblica sarebbe voluta arrivare a questo. Dopodiché su Savona vi ho già detto qual era il mio unico, secondo me l'unico limite, l'età, e fatico a credere che non si trovasse nessun altro economista in grado di ricoprire quel ruolo, fermo restando che Salvini e Di Maio avevano tutti i diritti di portare avanti il loro nome sapendo cosa rischiavano. Grazie anche a Lina Palmerini del Sole 24 Ore. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.